Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Mauro Mancini, regista del film Mani Nude, al cinema da giovedì 5 giugno 2025. Ben trovato.
Ben trovati voi, ciao, grazie dell'invito.
Cosa hai raccontato?
Mani Nude è il mio secondo film, e è tratto dal romanzo di Paola Barbato, Mani Nude, per l'appunto. E la cosa che mi ha interessato subito, fin dalla primissima lettura del romanzo di Paola, è stato ritrovare una serie di tematiche a me care che avevo già cominciato a trattare ed approfondire col mio primo film, che ho trattato ovviamente in questo anche in modo differente e che spero di continuare a trattare poi se mi faranno fare altri film. La cosa interessantissima del libro di Paola che mi aveva colpito era il processo di disumanizzazione che subivano i personaggi del libro, sia quelli che obbligavano gli altri a subirlo, sia quelli che poi invece lo stavano subendo. In questo caso ci sono due protagonisti che sono Minuto e Davide, interpretati da Alessandro Gassman e da Francesco Gheghi, e questo processo è interessante perché in qualche modo lo stiamo vivendo secondo me anche nella nostra società, e quindi aspetto, come spero sempre che i film facciano, in qualche modo cerchiamo di raccontare qualcosa per poi raccontare invece in senso più ampio, no, delle ferite della nostra società. Io credo molto in un cinema che possa essere di impegno civile, e quindi anche in questo film, che è un film che sembrerebbe più di intrattenimento, ho cercato di mettere la mia cifra, ecco.
Come hai pensato di tradurre le pagine scritte in immagini?
Il romanzo di Paola, la scrittura in genere di Paola, perché poi ho letto anche altre cose sue, si presta molto già dall'inizio a una traduzione, a un adattamento cinematografico. Ovviamente devi fare sempre la tara, perché è chiaro che la letteratura è proprio un mezzo differente, quindi devi trovare il tuo modo di adattarlo. La cosa che mi ha sicuramente molto aiutato è stata proprio il primo incontro, e l'unico in realtà, che ho fatto con Paola prima di cominciare a scrivere. Lei mi disse: io ho scritto il mio libro, tu fai il tuo film. E questa cosa ha concesso una libertà espressiva, artistica, a me e a Davide Resino, con il quale ho scritto per la sceneggiatura, totale. E quindi devo dire come ho approcciato: con molta libertà. Abbiamo cambiato alcune cose, abbiamo adattato, come sempre si fa quando si traduce qualcosa. Si deve tradire anche in qualche modo, però abbiamo lasciato il nucleo narrativo e drammaturgico del libro, e questo anche a detta di Paola, che è una tra le cose che mi fa più felice, perché anche lei, anche se non è la stessa storia identica, ha comunque riconosciuto la sua storia all'interno di questa nuova storia che ha prodotto il suo libro. E quindi questa è una cosa molto, per me, molto gratificante.
Su quali elementi del testo hai voluto concentrarti?
I temi che mi interessavano di più erano quello della cattività, sicuramente, quello che ti dicevo prima della disumanizzazione, che mi interessa moltissimo andare ad approfondire. Poi c'è un legame molto interessante col mio primo film, che è la relazione tra padri e figli, non necessariamente biologici, no? Cioè tra padri putativi e figli putativi, se vogliamo, che avevo iniziato, un discorso che avevo iniziato con Non odiare, che porto avanti con Mani Nude, che sicuramente vorrò portare avanti ancora. E poi la cosa che mi interessava del poter fare questo film è che è un film che mi permette di unire le due anime del cinema che amo di più, il cinema di genere con il cinema in qualche modo che ha una profondità, quello che viene definito cinema d'autore, se vuoi, che ha una profondità diversa, maggiore, che riflette su alcune tematiche appunto importanti, che a volte addirittura le porta all'opinione pubblica, insomma, cinema di impegno. E questo film mi dava questa possibilità, perché è come se fossero quasi due film in uno quelli che ho realizzato, perché c'è tutta una prima parte più di azione, dove ci sono questi combattimenti. Forse va ricordato un minimo che cos'è la trama di questo film. Un ragazzo viene rapito da un'organizzazione criminale e viene spinto a fare dei combattimenti a mani nude nei quali si gioca la vita, cioè se si perde si muore necessariamente, chi perde muore necessariamente. E dopo a un certo punto si scoprirà che i due personaggi protagonisti hanno in qualche modo una relazione. Quindi dicevo, una prima parte più di azione, che è questa che ho appena raccontato, e poi una seconda parte più intima, fatta più di relazioni tra i personaggi, con uno sguardo e un passo più riflessivo.
Com'è stata la scelta degli interpreti e com'è stato il lavoro con loro?
In parte è molto semplice, perché di nuovo ho lavorato con Alessandro Gassman, che era il protagonista anche del mio primo film, ed è stato molto facile scegliere di nuovo lui, perché credo che sia perfetto per il ruolo che ha interpretato. E poi Alessandro è un attore per me straordinario, molto grande, grande in senso artistico ovviamente, e poi è un professionista totale. C'è un giovane attore che si chiama Francesco Gheghi, che è appena stato nominato per i David Donatello per un film che si chiama Famiglia, un film molto bello, e Francesco invece l'ho scelto su provino, ha fatto un provino magnifico, io lo conoscevo già, sapevo che poteva essere quello giusto, e poi secondo me effettivamente lo è stato. Poi c'è una scoperta, che è Paolo Madonna, perché è il suo primo film, che interpreta, diciamo, il coprotagonista giovane. E poi c'è un'altra giovanissima attrice, tra le più promettenti e le più brillanti che abbiamo nel nostro panorama, che è Fodini Peluso. C'è un'altra attrice bravissima, giovanissima, che è Giordana Marengo. C'è un cameo di Renato Carpentieri, che fa una partecipazione speciale. Questo è il cast. L'ho scelto sempre con lo stesso obiettivo, la sincerità. E gli attori che mi restituiscono una sincerità emotiva nei provini, una sincerità in qualche modo nel loro sguardo, che vedo che non stanno fingendo, ma che in qualche modo interpretano con sincerità quello che hanno letto, mi colpiscono sempre.
In quante sale sarà?
Sarà in circa 250 sale, distribuito in tutta Italia. Cercatelo, andate a vederlo, perché in questo momento credo che il cinema abbia bisogno proprio di un sostegno quasi morale degli spettatori. Torniamo in sala, perché il cinema, che è questo atto così sociale, così bello e così unico, rischia in questo momento, sta rischiando un pochino di perdersi, e sarebbe veramente una grande ferita per tutti noi, credo.
Il film Mani Nude al cinema da giovedì 5 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Mauro Mancini. Alla prossima!
Ciao, grazie a voi, grazie a te.
Con Daniela Riccardi, regista del documentario Vamos, storia vera di un sogno. In proiezione a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, giovedì 5 giugno 2025. Ben trovata.
Grazie, ben trovati.
Ce lo presenti?
Un docufilm prodotto da Isol K, da un progetto di Giuseppe Rinaldi, che racconta un sogno, appunto, che racconta la storia di due fratelli, i fratelli Leo, uniti dall'amore per la vita e per la corsa, che inseguono appunto un sogno, quello di partecipare in carrozzina alla maratona di New York. Dario corre pressando le gambe a suo fratello Franco, che è un ragazzo tetraplegico fin dalla nascita. E nel film proviamo a raccontare questa intesa unica tra i due fratelli, che si capiscono al primo sguardo, appunto attraverso un confronto a due tra quelle che potevano essere e possono essere le paure, i desideri. E nel mezzo abbiamo le immagini più belle di New York, a cui fa eco la quotidianità di una piccolissima cittadina del Sud Italia.
Come nasce questo lavoro?
È un lavoro che testimonia gli incontri quelli belli, e nasce da un incontro speciale. L'incontro tra Giuseppe Rinaldi, un imprenditore e CEO di Isol K, e i fratelli Leo. Giuseppe Rinaldi ha nel suo DNA una visione, quella di fare imprenditoria, ma attraverso l'etica, quindi non solo profitto, ma sostegno a storie che richiedono di essere sostenute, che richiedono un livello altissimo di attenzione. E poi Rinaldi si è posto il problema di raccontarle queste storie, quindi prima le abbiamo sostenute e poi le abbiamo raccontate, quindi siamo andati a New York con la troupe Isol K a riprendere queste immagini che ritroviamo nel docufilm, immagini di due fratelli che per la prima volta raggiungono New York in carrozzina. Franco Leo non solo è per la prima volta a New York, ma è per la prima volta su un aereo, quindi un viaggio meraviglioso per questo ragazzo tetraplegico, raccontato nel nostro docufilm, che ci fa capire come un altro mondo sia possibile e come bisogna lottare contro quelle logiche che ancora imperano in alcuni contesti italiani, che sono quelle logiche legate al non si può fare, è sempre stato così, quindi non ce la possiamo fare. Vamos, storia vera di un sogno, racconta appunto che i sogni sono possibili e che è bello camminare in questo mondo reale dei sogni.
Come lo hai costruito?
Lo abbiamo costruito con Edoardo Erba, un grandissimo sceneggiatore che, ironia della sorte, tanti anni fa lancia Luca Zingaretti in uno spettacolo dal titolo La Maratona di New York. Quindi non poteva che essere lui, ma non solo per questo titolo e per i suoi lavori, ma per la sensibilità e per la bravura. Quindi con Giuseppe Rinaldi abbiamo raccontato ad Edoardo Erba questa storia vera, appunto. Lui, che è abituato solitamente a scrivere anche storie di finzione, si è appassionato a questa storia, quindi a quattro mani abbiamo messo su questo progetto. Abbiamo chiamato un altro nostro compagno di viaggio, Massimiliano Gagliardi, che ha composto tutte musiche originali per il docufilm. Abbiamo coinvolto Giuseppe Carfora, il nostro direttore della fotografia, che mi ha seguito in giro per il mondo per provare a testimoniare e a raccontare fotograficamente questo film. E poi con noi c'è anche un bravissimo attore, che è Patrizio Rispo, che dà la voce nel film a Franco Leo. Franco non riusciva a parlare, riusciva semplicemente a dire poche parole. Una di queste parole che riusciva a pronunciare era appunto Vamos. Da qui è nato il titolo del film.
Che circuitazione gli stai dando?
Che cosa abbiamo pensato di fare con i Sol K? Abbiamo presentato, perché ci è stato chiesto dal Senato, abbiamo presentato una proiezione riservata credo il 13 maggio in Senato il docufilm. Quindi primo passo quello istituzionale, poi cinema. Volevamo però che questa proiezione potesse diventare sempre più condivisa e allora abbiamo creato un sito web, vamosintour.it. E attraverso questo sito noi raccontiamo tutte quante le tappe del film e chiediamo anche di scriverci ad info@vamosintour.it, perché chiunque abbia voglia di vedere il film basta appunto inviare una mail e noi saremo ovviamente pronti ad organizzarci per condividere non solo la proiezione, ma per condividere questa storia che ci ha toccato da vicino, mi ha toccato da vicino perché l'ho vissuta in prima persona. Io poi preferisco raccontare quelle che sono storie vere, anche perché con Mimmo Calopresti, che è il mio maestro, io sono cresciuta con lui, diciamo sempre che non importa se le storie siano piccole o grandi, quel che conta è che appartengano alle persone, perché poi ci pensa il cinema a rendere eccezionali le persone normali. Dico questo perché ci piace raccontare il film a quante più persone possibile, ci piace appunto mettere in atto questa condivisione.
Documentario Vamos, storia vera di un sogno, a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, giovedì 5 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Daniela Riccardi. Alla prossima!
Grazie, grazie a te, ci vediamo al Cinema Aquila. Grazie a tutti!
Con Lia Furxi, direttrice artistica della 28ª edizione del Festival Cinema Ambiente a Torino dal 5 al 10 giugno e online sulla piattaforma OpenDDB fino al 21 giugno 2025. Ben trovata!
Buongiorno a tutti!
Cos'è questo festival per chi non lo conoscesse?
Cinema Ambiente è un festival che, come dice il nome stesso, si occupa e presenta al suo pubblico film a tematica ambientale col desiderio di farci conoscere, scoprire e informarci su storie, accadimenti, lo stato di salute del nostro pianeta.
Come si caratterizza questa edizione?
È un'edizione molto ricca, abbiamo tantissimi film, sono più di 70, e si caratterizza per la riflessione degli autori su quello che sta succedendo oggi nel mondo, per cui la crisi ambientale non è più una crisi singola, ma si intreccia con tutte le crisi che il nostro pianeta sta vivendo, quindi le crisi politiche, le crisi sociali, le crisi economiche, in una grande policrisi. I registi si stanno appunto domandando quale sarà il futuro del nostro pianeta nei prossimi, ma neanche 50 anni. 50 anni.
Com'è stata la scelta dei titoli?
La scelta dei titoli è sempre complicata ogni anno, però è forse la cosa che ci piace ovviamente di più del festival. Abbiamo visionato all'incirca 1500 film tra lungometraggi e cortometraggi e li abbiamo scelti da un lato perché ci raccontano storie che difficilmente riusciamo a trovare nei media tradizionali o più diffusi e quindi ci portano appunto in mondi lontani ma che meritano di essere raccontati. E dall'altro la scelta è ovviamente anche dettata dalla qualità cinematografica, siamo anche appunto un festival di cinema e quindi la qualità dello storytelling, dell'impatto delle immagini che questi film hanno e quindi insomma è un bilanciamento tra temi, attivismo ambientale e anche appunto cinematografia.
Le opere saranno accompagnate da autori ed autrici?
Sì, praticamente tutte i film sono presentati in sala, alcuni online ovviamente per le distanze di continenti in cui vivono gli autori, però tutti i film saranno accompagnati dagli autori, sì.
Come sarà strutturato il festival?
Nella sezione principale del concorso documentari, che sono appunto i documentari internazionali, del concorso anch'esso internazionale dei cortometraggi, nella sezione Made in Italy, che è la vetrina del cinema ambientale italiano dell'anno, la sezione panorama, che quest'anno è suddivisa in tre focus tematici, uno che si occupa delle distopie ambientali al cinema, uno dell'impatto delle guerre sull'ambiente e il terzo della coesistenza tra specie selvatiche ed esseri umani in zone particolarmente antropizzate. E accanto ai film poi ci sono tantissimi ecoeventi, da cooking show con cibo di recupero alle installazioni che si occupano attraverso le neuroscienze del nostro rapporto tra i suoni del cibo e la nostra percezione del cibo piuttosto che della frescura degli alberi. Sono tantissimi poi appunto gli eventi.
Ci sono tematiche più presenti e pressanti?
Le tematiche pressanti sono decisamente l'immaginare, viste appunto le crisi politiche, l'avanzata di regimi autoritari o filosofie o politiche autoritarie, i cambiamenti climatici e l'inquinamento sempre più devastanti, qual è la posizione dell'essere umano sul nostro pianeta e che cosa si può fare per affrontare questa crisi globale.
I riferimenti web per i dettagli del programma?
Il sito è www.festivalcinemaambiente.it. Il festival è gratuito e anche lo streaming su OpenDDB di una selezione dei film del festival è gratuito su prenotazione.
28esima edizione del Festival Cinema Ambiente a Torino dal 5 al 10 giugno e online sulla piattaforma OpenDDB fino al 21 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Lia Furxi. Alla prossima!
Grazie a voi, a presto!
Con Federico Barassi, regista del documentario In Perpetuo, in proiezione a Roma, al Cinema Farnese, venerdì 6 giugno 2025. Ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Ci presenti questo tuo lavoro?
In Perpetuo è la mia opera prima e racconta la vita degli ultimi mastri trabucchisti della Costa Garganica, gli ultimi custodi di un sapere antico che è quello della pesca al trabucco, che è un macchinario totalmente in legno che risale a secoli e secoli fa. E l'idea nasce nel lontano ormai 2017, quando iniziai a fare una ricerca appunto su alcuni mestieri tradizionali italiani antichi, fortemente legati alla natura, che rischiavano di scomparire. E l'idea iniziale era di fare un lungometraggio che comprendesse più di questi mestieri, io ne avevo individuati alcuni, e appunto tra questi mestieri c'era anche il trabucco garganico. Nello stesso anno, sempre nel 2017, morì mio padre, e la ricerca si focalizzò unicamente sul mestiere dei trabucchi, perché in qualche modo me lo ricordarono, perché il trabucco incarna un po' le sue due più grandi passioni, che erano lavorare il legno e la pesca. Poi insomma la ricerca è andata avanti e ho conosciuto i personaggi che poi sono nel documentario, che insomma mi hanno abbracciato nel loro mondo e mi hanno dato il permesso di raccontare la loro vita, che è una delle cose più importanti per questo tipo di documentario che esplora il cinema del reale e documentare d'osservazione. Avere la fiducia dei protagonisti e dei personaggi è l'aspetto più importante, loro me l'hanno data, e quindi insomma da lì poi è partito tutto, e soprattutto anche loro avevano bisogno e l'esigenza di raccontarsi, ecco, erano già pronti per raccontarsi.
Come lo hai strutturato?
Sono quattro storie, sono quattro trabucchi, due di Vieste e due di Peschici. È proprio uno spaccato di vita, quadri di quotidianità, di pesca, di attese, di rapporto con gli elementi naturali che queste persone hanno, soprattutto con il loro territorio, e quindi è proprio uno spaccato di vita, ecco. Se non c'è l'utilizzo di interviste, piuttosto che una voce fuori campo, è tutto in presa diretta e si svolge con i loro tempi di vita.
Che esperienza è stata?
Molto bella, molto intensa, perché io conoscevo i trabucchi da questa ricerca, però poi quando sono stato lì li ho visti in funzione, anche ho visto il rapporto che loro hanno con queste strutture che risale da generazioni, perché questo sapere è tramandato in maniera generazionale da secoli, e quindi ce l'hanno dentro, e vederlo poi con i miei occhi è stato un bel impatto.
La scelta del titolo?
Ha cambiato più volte il titolo, perché il primo titolo, appunto quando ancora era strutturato con più mestieri, si chiamava Il percorso delle alici, proprio il primo titolo. Poi è diventato L'ultimo dei trabucchi, e infine In perpetuo, perché poi appunto quando sono stato lì e ho visto, mi sono reso conto che, e poi anche ragionando su questo concetto di ciclicità, perché poi la parola In perpetuo di per sé nel mondo naturale è un paradosso, no? Perché niente che conosciamo è in perpetuo, tutto ha un'evoluzione, cioè un inizio, un'evoluzione e una fine. Insomma, poi in questo paradosso mi sono immaginato un immaginario poetico, quando tutto finisce che traccia rimane, e questa voce del trabucchista, questa vita del trabucchista, me lo sono immaginato che aleggia nel tempo in perpetuo, ecco. Poi il trabucco è composto da questi argani che girano e ritirano i lembi di rete, mi sono immaginato questi argani che girano in perpetuo nel tempo, ciclico.
Che circuitazione hai pensato per questo lavoro?
Ha fatto l'anteprima mondiale a Kiev, al Molodist Festival, l'anteprima italiana al Festival dei Popoli, e adesso ci saranno queste proiezioni singole, one shot, nelle varie città italiane. Abbiamo fatto Milano, poi siamo tornati a Vieste, dove c'erano tutti loro, l'hanno rivisto, si sono emozionati, è stata una bella serata. Adesso Roma, poi è stato preso a un altro festival che si chiama Cinema Ambiente, sarà proiettato il 10 giugno al Cinema Massimo, e poi come ultima ci sarà Bari il 16 giugno. Però insomma, essendo un documentario d'osservazione che comunque esce un po' dalle logiche mainstream, o comunque quello che si vede ultimamente, io l'ho pensato già da subito per dei circuiti festivalieri, insomma, ecco.
Aggiungo che le musiche sono curate da Massimo Giangrande.
Sì, abbiamo fatto un lavoro di ricerca anche lì, perché siamo partiti da vecchi canti popolari garganici, appunto registrati negli anni 60. Loro cantano, che io ho registrato una canzone che parla dei trabucchi, dei trabucchisti, anche questa popolare, una canzone antica, e da lì abbiamo estrapolato fondamentalmente alcune note, alcune melodie che poi Massimo ha evoluto con la sua maestria, e suonando questo mandolino antico e ha fatto una bellissima colonna sonora.
Il documentario In perpetuo, in proiezione a Roma al Cinema Farnese venerdì 6 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Federico Barassi. Alla prossima!
Grazie a te, grazie a tutti, alla prossima!
con Patrizia Fregonese De Filippo, direttrice artistica della nona edizione di Cinema d'Idea, Women's International Film Festival, a Roma, Extra Libera e Cinema Azzurro Scipioni dal 9 al 15 giugno 2025. Ben trovata!
Grazie, ciao a tutti e a tutte!
Cos'è questo festival?
È una piccola goccia in un mare grandissimo, è il tentativo, direi anche ben riuscito dopo 9 anni, di dare visibilità ai meravigliosi film delle donne che purtroppo molto spesso non sono né visti né distribuiti, oppure mal distribuiti.
Com'era nato tutto?
Essendo io una regista, avendo avuto tantissime difficoltà a farmi accettare, a farmi considerare, a parlare con i produttori, ho pensato che forse per aiutare tutte le donne, me compresa, dare più visibilità al cinema femminile era importante. All'inizio mi dicevano tutti, ma chi vuoi che importi, film delle donne, ma figurati. Invece dopo un po' di anni vedo che sono nati tanti altri festival dedicati alla regia femminile, che le donne stanno vincendo anche parecchi premi e quindi vuol dire che avevo ragione.
Come si caratterizza quest'anno?
Come anche l'anno scorso ho voluto fare un focus importante sulla Palestina, perché troppo poco se ne parla e io non riesco a stare zitta di fronte all'orrore. E quindi cominceremo il festival con la lettura da parte di due strepitosi attori, Romano Pelevi e Rita Pasqualoni, di alcune poesie di una poetessa palestinese purtroppo uccisa sotto i bombardamenti e di un poeta ancora vivo. E poi avremo anche un bellissimo cortometraggio palestinese tratto da una storia vera e l'ultimo giorno avremo la regista del bellissimo documentario che l'anno scorso vinse il premio per il miglior documentario, The Other. Quest'anno è una nuova versione perché la regista è tornata nei luoghi, in Palestina e in Israele, per girare con le persone, per sentire proprio le testimonianze delle persone che hanno partecipato al documentario nella prima versione. Sono palestinesi e israeliani chiamati costruttori di pace perché nonostante la tragedia lavorano insieme per un futuro migliore per la pace.
Nel complesso quanti sono i titoli e saranno accompagnati anche da autrici?
Sempre, abbiamo tante registe, quest'anno vengono due registe dagli Stati Uniti, una è Joy Sela che ti ho già menzionato per The Other, l'altra è il primo giorno dell'Azzurro Scipioni, perché quest'anno abbiamo cominciato il 9 con tutta una serata dedicata ai cortometraggi Under 35, la faremo Extra Libera, ma dal 10 siamo all'Azzurro Scipioni e il 10 sarà con noi la regista di Out of My Comfort Zone, che è un film di finzione, un musical fatto dagli studenti di una scuola di New York e la regista che ha aiutato gli studenti nella composizione di questo bellissimo lavoro contro il bullismo sarà con noi, viene appositamente dagli Stati Uniti, ma viene appositamente dall'Iran la regista Zadeh Bizargidi che presenta il suo ultimo lavoro, Munchedo, il 12 giugno.
Com'è stata la scelta?
Difficile perché i film erano molto belli, i documentari fanno la parte maggiore perché come si sa le donne fanno più documentari perché costano meno, ma ne fanno di bellissimi, è stato difficile escluderne alcuni, io avrei voluto inserirli tutti.
Come saranno gli orari e i luoghi?
Il primo giorno, il 9, che appunto c'è questa kermesse di tutti i cortometraggi dal mondo, inizia alle 18, siamo a Extra Libera a Via Stamira numero 5, vicino Piazza Bologna. Invece il 10 iniziamo alle 19, andiamo avanti più o meno tutte le sere fino più o meno alle 11:30 di sera, forse anche un pochino di più perché ci sono 2-3 proiezioni per sera e quindi dal 10 in poi dalle 19. I film sono tantissimi, fra finzione e documentari, abbiamo anche una piccola pruderia, posso dire quest'anno abbiamo 2 film che raccontano anche, oltre alla vita delle donne over 50, anche il sesso over 50, che è uno dei piccoli tabù di cui ancora troppo poco si parla.
I riferimenti internet per il programma in dettaglio?
Il sito è www.cinemadidea.com e sempre Cinema d'Idea trovate su Instagram e anche su TikTok.
Nona edizione di Cinema d'Idea, Women's International Film Festival a Roma, Extra Libera e Cinema Azzurro Scipioni dal 9 al 15 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Patrizia Fregonese De Filippo. Alla prossima!
Ciao, grazie, venite a trovarci!
Con Mariana Dotti per presentare nella rassegna solo di martedì la serata in Palestina, con la proiezione dei due cortometraggi Upshot di Mahaj e Sotto tregua Gaza di Mariana Dotti e Giuseppe Baresi. A Roma, al Cinema Greenwich, martedì 10 giugno 2025, ben trovata.
Ben trovato.
Ci parli di questa iniziativa?
Sono due cortometraggi, 33 minuti l'uno. Uno girato nel febbraio del 2009, sotto tregua Gaza, il mio, ed era esattamente all'inizio di questa serie di guerre, definite guerre di Gaza, l'operazione Piombo Fuso. E noi lì, se io e molte altre persone qui a Milano, ci dicemmo che qualcosa noi dovevamo fare, non potevamo stare zitti. Per cui invitai una serie di attori e attrici italiani a leggere in un teatro per noi dei testi palestinesi, dei testi israeliani e un testo europeo. Filmammo, e questo lavoro Sotto tregua Gaza è la ricostruzione di un momento di parola a sostegno di quello che stava avvenendo nel Vicino Oriente. Upshot di Mahaj è invece stato girato nel gennaio del 2024. Scritto, concepito, ideato molto prima. Mahaj comincia a pensare a questo cortometraggio nel gennaio del 2023, lo scrive nell'estate del 2023 e lo gira nel gennaio del 2024. È molto bello, secondo me, mettere insieme questi due cortometraggi, perché proprio la loro temporalità dà conto della storia. Che ogni volta che si sente dire che tutto è cominciato il giorno tal dei tali, no, non è così. La storia drammaticissima di quel pezzo di mondo è una storia che va indietro almeno 100 anni. Ecco, quindi noi nel nostro piccolo, questa compagnia di produzione Octafilm, nel nostro piccolo tentiamo di dare profondità di campo.
Come nasce la serata in Palestina?
Nasce per il da parte della compagnia di produzione Octafilm, ma anche dalla collaborazione di tante altre persone, appunto. Greenwich, questi loro martedì a tema. E diciamolo, negli ultimi 2 mesi, è come se fosse cresciuta una sensibilità molto precisa da parte dell'opinione pubblica sul fatto che non si può proprio stare zitti, fermi, a guardare, che forse si possono fare dei gesti. Ecco, chiamiamolo un gesto questo, ed è appunto partito quindi, certo, da dei soggetti, come sempre i gesti vengono fatti da qualche soggetto specifico, ma in questo caso direi in risposta a una domanda molto ampia.
Nel tuo lavoro Sotto tregua Gaza, su cosa avevi voluto centrare l'attenzione? Com'è costruito?
È costruito per l'appunto con tante voci, ma ripeto, eravamo proprio agli inizi del 2009. L'operazione detta Piombo Fuso da parte delle forze cosiddette di difesa israeliane era stata avviata tra Natale e Capodanno del 2008. Ed era una, adesso vista poi col senno di poi, è molto chiaro che è una tappa di un percorso, di un processo. Insomma, a me era risultato molto chiaro che era proprio gravissimo quello che stava succedendo. E siccome in generale a me non piace aspettare, arrivare col senno di poi, mi piace arrivare col senno di prima, là dove si può. Se si colgono dei segni che annunciano qualcosa che forse si potrebbe fermare in tempo. Ecco, e io, siccome il mio mestiere ha a che vedere con le parole e con le immagini, ognuno di noi poi fa quello che sa, può fare. Ecco, io immaginai appunto una serata milanese in un grande teatro, tra l'altro traboccante di persone, quindi non era neanche una cosa minoritaria, in cui si dava ascolto insieme a delle parole bellissime, sagge, di autori come Mahmoud Darwish, come John Berger, l'unico europeo, come Ghassan Karafani. E io chiesi ad alcuni attori e attrici che conoscevo, amici, per esempio Pippo Del Bono lesse questo bel testo di Gassan Carafani intitolato Lettera a Gaza del 1956. E infatti il film che si vedrà a Roma il 10 di giugno dà conto di questo, appunto, quello che io chiamavo la profondità di campo. L'abbiamo costruito all'indietro, al contrario. Il primo testo che compare letto in questo cortometraggio è L'assoluto presente, è un testo del 2009. L'ultimo è del 1956 ed è di Gassan Carafani, per dire che nel 2009, e adesso potremmo dire nel 2025, a Gaza stavano succedendo delle cose intollerabili, atroci, ma che questa atrocità non era nuova. Risaliva molto tempo prima. Noi potevamo andare più indietro, naturalmente, però ci siamo fermati al 1956, Gassan Carafani.
E invece di Upshow cosa avevi apprezzato?
Upshow è un gran film, intanto, è un film clamorosamente, cinematograficamente straordinario. L'autrice, che neanche l'autrice proprio della sceneggiatura, nonché regista, ma ha fatto una scelta molto fuori dal consueto. Oggi circolano molti documentari sulla Palestina, tanti, in cui si raccontano le cronache. E quindi di solito sono cose che mettono in scena appunto ciò che sta accadendo adesso. Sono film di solito molto aderenti al presente. Mahahash fa un'operazione molto diversa dal punto di vista narrativo. Racconta una storia dal dopo, non dal futuro, ma da un dopo che è un tempo in cui tutto ciò che doveva avvenire è già avvenuto e che si interroga di conseguenza su quali sono gli esiti, appunto, e le conseguenze della perdita, del dolore, del lutto, insomma, che ci interroga in tempo reale su quello che non è stato fatto in qualche modo per fermare le cose in tempo utile. Insomma, è come un film costruito temporalmente, spazialmente anche, con una specie di futuro anteriore in un non luogo, il che gli dà una forza, un'intensità narrativa, per cui, non so, noi abbiamo in questi mesi, intanto è un film che sta vincendo moltissimi premi in tutti i possibili festival cinematografici, e ogni volta che viene visto, ogni volta che io ho assistito a una di queste proiezioni, è come se i pubblici intanto avessero bisogno di silenzio. Il silenzio non atterrito e sgomento, ma il silenzio della riflessione. Quel silenzio che permette appunto alle emozioni di non evaporare, ma di trasformarsi in pensiero. Dopodiché, se il pensiero si fa tale, è ben possibile, ben probabile, che si faccia anche azione, anche gesto. Ed è questo forse che lo rende un film cinematograficamente molto solido. Upshot, tra l'altro, vuol proprio dire conseguenza, ciò che accade perché.
La serata cinematografica in Palestina con la proiezione dei due cortometraggi Upshow di Mahahash e Sotto tregua Gaza di Maria Nadotti e Giuseppe Baresi. Tutto questo all'interno della rassegna Solo di martedì a Roma al Cinema Greenwich, martedì 10 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento a Maria Nadotti. Alla prossima!
Grazie a lei.
Con Stefano Pasetto, regista del documentario Fuori dal mondo, Vivere alla Sinara, in tour da mercoledì 11 giugno 2025, ben trovato.
Buongiorno a tutti e grazie.
Ci presenti questo lavoro?
Si tratta di un documentario girato completamente alla Sinara. Il protagonista è Enrico Mereu, uno scultore, ma molto particolare perché scolpisce soltanto tronchi ritrovati tra gli scogli. E anche la sua storia è molto particolare perché è divisa praticamente in due vite. Una prima vita come guardia carceraria presso il carcere di massima sicurezza dell'isola e poi, una volta chiuso il carcere, le famiglie gravitanti intorno al personale sono andate via e quindi si pensava di chiudere veramente l'isola. Enrico Mereu però ha scelto di restare con la sua famiglia, è lì che ha cresciuto i figli, è lì che ha deciso di riprendere la sua arte e quindi io ero affascinato da questa persona, da questa figura, ma mi aspettavo di trovare un eremita, un misantropo. In realtà ho trovato una persona di grande apertura che mi ha insegnato come sia possibile fare degli incontri straordinari anche in un'isola disabitata.
Com'è avvenuto questo incontro e com'è nata poi l'idea di realizzarne un documentario?
L'idea è nata quasi subito perché a questa vicenda si associava un ambiente naturale straordinario, perché ricordo che è un parco protetto e quindi una situazione unica a livello naturalistico. Ci sono zone completamente vietate al passaggio umano, turisti e non, perché appunto c'è la nidificazione delle tartarughe piuttosto che animali comunque autoctoni e protetti. Quindi il tutto mi faceva pensare a un immaginario visivo di grande impatto e ne ho parlato con il produttore Emanuele Nespega di Solaria Film e insomma ben presto ci siamo ritrovati sull'isola che abbiamo frequentato in 4 stagioni diverse per poter raccontare un anno nella vita dello scultore.
Come lo hai strutturato?
Esattamente così come dicevo, cioè il passaggio delle stagioni, la trasformazione dei colori dell'isola che sono molto diversi da stagione a stagione, ma anche lo stile di vita è molto diverso perché Enrico Mereo e sua moglie, che sono gli unici residenti stanziali per tutto l'anno, vivono dei momenti anche di grande difficoltà perché in inverno succede spesso che il vento abbatta i pali della luce, quindi restano senza acqua, senza luce, senza riscaldamento. Di questo si parla nel documentario, però è un piccolo prezzo a loro giudizio che vale la pena pagare per poter vivere in quel paradiso.
Che esperienza è stata?
Un'esperienza molto interessante di sconnessione, perché anche questo succede chiaramente quando manca l'elettricità, quindi economizzare al massimo anche le batterie dell'attrezzatura, economizzare, ci siamo ritrovati d'inverno per esempio con mancanza di acqua calda, però è stato un riconnettersi con l'essenziale. Enrico Mereu nel film e anche fuori dalle registrazioni mi ha parlato spesso di quanto abbia contato la sua esperienza di guardia carceraria e di quanto abbia imparato a fare a meno del superfluo dei detenuti. In qualche modo ci ha passato questo tipo di esperienza, è un'umiltà e un contatto diretto con la natura che fanno di lui quasi una figura animista. Lui spesso parla proprio con gli elementi naturali, ecco.
Che circuitazione hai pensato?
Per il momento facciamo delle presentazioni in sala nelle maggiori città italiane, poi so che da gennaio dell'anno prossimo il film sarà sulla piattaforma RaiPlay perché è finanziato e prodotto da Rai Cinema, poi probabilmente si aggiungeranno altre piattaforme, video on demand e vedremo anche la vita di festival.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Per il momento i social che fanno capo al mio nome, Stefano Pasetto, sia su Facebook che su Instagram. Non abbiamo ancora un sito ufficiale del film, ma insomma lo faremo a breve.
Il documentario Fuori dal mondo, Vivere alla Sinara, in tour da mercoledì 11 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Pasetto. Alla prossima!
Alla prossima, grazie a te Federico.
Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità del mese della rete di produzione indipendente. Ben trovato!
Ben trovate anche a voi, a tutte e tutti, e grazie come sempre per l'invito. Come ogni mese torniamo con le novità dal nostro catalogo. Anzitutto vi segnaliamo i film nelle sale italiane, negli spazi sociali. Uno su tutti, Il codice del bosco, che abbiamo già avuto modo di raccontarvi il mese scorso e che da inizio maggio è in tournée nelle sale, e anche ovviamente Portuali, il film con cui siamo usciti nei cinema invece a marzo, che abbiamo avuto modo di raccontarvi, che adesso in questa fase estiva sta andando anche attraverso molte proiezioni pubbliche negli spazi sociali e culturali con cui collaboriamo. Per quanto riguarda invece le uscite streaming, abbiamo pubblicato le uscite già di giugno, perché adesso da qualche mese segnaliamo anche quelle del mese successivo in anteprima, ma avremo modo di parlarne il prossimo mese. Vi segnaliamo invece sicuramente Naharina di Fernando Menech, regista francese con cui collaboriamo da molti anni e che negli anni ha sempre portato in catalogo storie raccontate all'interno delle comunità curde. Tutti gli altri suoi film sono sempre stati girati in Kurdistan, e anche questo lo è, e per noi è sicuramente un estremo piacere, anche perché, come sapete, le storie di resistenza delle comunità curde sono, assieme alle storie di resistenza delle comunità palestinesi, una parte fondativa del nostro catalogo e anche del modo in cui scegliamo le opere. E abbiamo poi accolto The Matchmaker a inizio maggio, di Benedetta Argentieri, regista italiana che non ha bisogno di presentazioni. Il film è veramente un film molto, molto potente, che ha vinto anche molti festival e che riesce, attraverso la capacità di Benedetta, che ha sempre un modo molto delicato di avvicinarsi alle storie e ai suoi personaggi, a raccontare la storia di Tova Gondal, spero di averla detta giusta, una delle più famose jihadiste britanniche. La sua storia è una storia molto controversa, come potete immaginare, ma che ci porta anche a toccare con mano e direttamente anche dalla sua voce, ovviamente la testimonianza è la sua, con tutte le contraddizioni che si porta anche in essere un'esperienza come quella che ha vissuto all'interno del califfato dell'ISIS, ma riesce a dare un quadro molto chiaro di quello che è stata ed è tutt'oggi la condizione delle donne all'interno dell'esperienza jihadista dell'ISIS, che, come potete immaginare, non è una situazione molto semplice, sebbene lei, questa appunto la Gondal, tecnicamente è sempre stata una donna a favore del califfato e si è esposta anche pubblicamente. Lei divenne famosa anche perché direttamente via Twitter faceva anche reclutamento. Benedetta è riuscita non solo a incontrarla, ma a costruire un film attorno alla sua storia attraverso una serie di interviste girate in loco. Quindi è un film che vi assicuro non solo molto forte, molto crudo per certi versi, prodotto e distribuito da Fandango, ma anche e soprattutto un film che ci permette di vedere e scoprire delle cose che riusciamo, secondo me, a carpire fino a un certo punto dai media nazionali. Vi segnalo poi altri due lavori che ci sono molto interessanti. Uno è All Eyes on the Amazon, che ci porta invece nella foresta amazzonica e racconta le lotte indigene odierne che ci sono in corso in alcune parti dell'Amazzonia brasiliana, soprattutto rispetto alle lotte delle comunità verso la speculazione economica e chiaramente l'impatto ambientale, ma soprattutto in questo caso rispetto a dei giacimenti petroliferi in Amazzonia che appunto hanno inevitabilmente colpito e devastato la vita di queste comunità. L'ultimo, ma non meno importante, che vi segnalo invece è Souvenirs of War di Georg Zeller, film che ci riporta in Bosnia Erzegovina più di due decenni dopo l'ultimo conflitto armato che conosciamo bene tutti, e che anche personalmente, anche per esperienze personali, posso dire essere un film molto particolare e anche molto interessante, nel senso che cerca in qualche maniera di, nel raccontare quello che è stata la guerra in Bosnia e Erzegovina, di dare una visione sul presente anche rispetto a quello che è oggi la Bosnia culturalmente, politicamente e a livello sociale, quindi senza cadere in quell'errore di usare il feticcio della guerra come qualcosa di cristallizzato sulla quale non si può procedere nella narrazione di ciò che invece viene dopo. E quindi l'abbiamo ritenuto un film veramente interessante e importante e abbiamo deciso di accoglierlo in catalogo. E queste sono le opere che volevo segnalarvi questo mese. Vi ricordiamo sempre che tutti i film sono disponibili con donazione gratuita, con donazione aperta, scusate, sul nostro sito www.opendb.it. Stesso discorso per le proiezioni, non solo trovate film per film tutte le date di proiezione in giro per l'Italia e in Europa, ma potete anche aiutarci a portare questi film nella vostra città, nelle vostre comunità, attraverso il tasto organizza una proiezione sul nostro sito.
Le novità del mese della rete di produzione indipendente OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Paco Mariani. Alla prossima!
Grazie a voi, a presto!
La produttrice Daniela Giombini e il montatore Dario Calfapietra sul documentario Rome as You Are,
di Tino Franco, Marco Porsia, Daniela Giombini, in proiezione a Roma al Casale Garibaldi venerdì 6 giugno 2025.
Ben trovati.
Ciao.
Ciao.
Grazie dell'invito.
Ciao.
Raccontiamo questo film, questo lavoro, diteci un po'.
4 anni di lavorazione, quando Daniela ha iniziato questa cosa io nemmeno ci conoscevamo.
Sì, infatti il progetto è iniziato durante il lockdown, siccome spesso mi intervistavano dei ragazzi che non hanno vissuto quel periodo, mi è venuta l'idea perché non raccontare proprio quel periodo lì e tutti anche i miei amici che facevano qualcosa, chi lavorava in una radio, chi stampava manifesti per i concerti rock. Insomma, tutti ci davamo da fare, chi faceva l'organizzatore, io facevo la promoter e chi faceva il giornalista musicale. E quindi abbiamo pensato di raccontare nel contesto dei concerti dei Nirvana quel periodo, focalizzandoci sugli anni 80 e inizi anni 90.
Era un periodo, sai, quello che oggi chiamano do it yourself, ma all'epoca era proprio un'esigenza, perché come tu ben saprai, tutto il movimento degli anni 70 aveva comportato delle problematiche anche per quello che riguardava i live concerts, soprattutto dei gruppi internazionali, e ci fu quel noto fatto al Vigorelli con le Zeppelin, che praticamente il concerto finì in mezzo ai lacrimogeni col pubblico salito sul palco per scappare dal caos e la band che dovette lasciare lo stage e interrompere il concerto. Quindi a un certo punto proprio i gruppi non venivano più in Italia a suonare, e quindi loro negli anni 80 si sono ritrovati, c'erano gli anni di piombo, insomma c'era tanta tensione in giro, e pur di avere qualcosa ti dovevi improvvisare, appunto come dice Daniela, chi si metteva a fare il giornalista, chi faceva la fanzine, chi faceva la radio e chi organizzava i concerti, e Daniela è stata una di quelle.
Mi ero anche improvvisata come tour manager, perché per diversi gruppi e anni ho fatto anche la tour manager della mia agenzia, la Subway Productions di Roma.
E questo documentario cos'è?
Questo
parla proprio di questo. In particolare poi parla dei due concerti romani dei Nirvana del 1989 al Piper Club, del 1991 il concerto del Castello, di cui io appunto ero la promoter e anche la tour manager,
perché dai e dai poi in mezzo a tanti gruppi ti capitava pure quello che poteva diventare improvvisamente famosissimo. Questa è un po' la cosa che è esplosa in mano a tanti che hanno lavorato con Nirvana al periodo, però a loro in particolare, perché Daniela il primo tour in Nirvana insomma era una cosa di nicchia, da appassionati veri oppure da semplici curiosi che, ritornando a quello che dicevamo prima, andava comunque a un concerto di un gruppo internazionale così per principio, senza neanche chiedersi chi fossero e che genere facessero. Solo 2 anni dopo invece scoppia proprio grunge, scoppia fenomeno grunge, di cui Nirvana erano tra i principali portavoce, e considera che chiaramente i tour li prendi con un po' d'anticipo. Nevermind è uscito a metà strada tra aver firmato i contratti per le date e l'arrivo appunto di Nirvana in Italia, ma nessuno pensava che potesse essere così rapida il successo di quel disco e quindi del gruppo.
Il disco poi era uscito 2 mesi prima di quando hanno suonato, noi le date già avevamo presi da 9 mesi, no? Sapevamo che era un disco fantastico Nevermind, però non così meraviglioso da stravolgere tutto quanto. Nel giro di 2 mesi hanno venduto 2 milioni di copie, per cui puoi pensare.
Quindi non erano preparati, cioè le locations non erano adatte come capienza ad accogliere tutti quelli che avrebbero voluto partecipare ai concerti. È stata una cosa abbastanza problematica da gestire, per fortuna che nessuno si è fatto male.
Che riprese sono quelle contenute nel film?
Il film è stato girato come si deve, con 2 telecamere addirittura, c'erano 2 troupe. Da Seattle è venuto Bruce Pavitt, anche lui ha partecipato al progetto, lui è il cofondatore della Sub Pop insieme a Jonathan Foneman, e li abbiamo girati per Roma, per questo Roma Siuar, e con Bruce Pavitt abbiamo un po' visitato il percorso di quando lui era stato a Roma nel 1989, proprio al concerto del Piper Club. Lui poi ha fatto anche un libro fotografico sull'argomento, su quei giorni in cui i Nirvana si stavano per sciogliere nel novembre del 1989.
Ed è bello vedere come il percorso personale e musicale di Bruce Pavitt, anche se era in un'altra parte della terra, è molto simile a quello di Daniela. Cioè entrambi hanno cominciato con una fanzine, entrambi hanno allegato poi delle cassette audio. Queste cassette audio, nel caso della fanzine di Bruce Pavitt, che si chiamava Subterranean Pop, poi abbreviato in Sappo, queste cassette poi sono sfociate nei 45 giri e poi è diventata la Sappo, oppure etichetta discografica, che è quella che ha lanciato per prima gruppi come Soundgarden, Nirvana e tanti altri, Madonna. E quindi il grunge è partito da lì. È veramente, guarda, bello vedere come la passione per la musica possa così dare queste similitudini a due persone che più o meno in contemporanea agivano, una negli Stati Uniti e una in Italia.
C'è anche la presenza di Tino Franco in questo lavoro.
Certo, Tino, oltre ad essere il produttore, è stato anche il regista insieme a Marco Porzia, che è un regista italo-canadese che ha fatto il film sui Rema Rema e gli Swans, sempre documentari musicali. E senza di lui nel progetto non sarebbe stato possibile, perché lui fino all'ultimo ha lavorato in parte anche al montaggio. È stato il suo ultimo lavoro che con fatica siamo riusciti a finire.
Sì, sarebbe rimasto incompiuto probabilmente, perché quando è morto Tino ormai più di un anno fa, questa cosa era rimasta un po' così, insomma, non si riusciva a mandarla nella direzione giusta per concretizzarla, per finirla, così come poi era il volere di Daniela. Io l'ho vissuta così un po' da stando vicino a Daniela.
Anche perché poi, diciamo la verità, gli ideatori del progetto eravamo in tre, c'ero io, Tino e c'era Marco Porzia, per cui ognuno vedeva il documentario in una certa maniera. Diciamo che alla fine hanno deciso loro sulle scelte registiche, però sul senso del progetto quello lì è mio, ecco.
E comunque, io ho semplicemente aiutato a portare a compimento questo film, che altrimenti sarebbe probabilmente rimasto inedito. Non perché mi voglia prendere chissà quali meriti, però insomma Daniela lo voleva finire ma non riuscì a portarlo dove voleva, e forse neanche riuscì a trasmettere bene quello che voleva, non lo so, ci sono state delle incomprensioni con gli altri. Adesso finalmente è finito. Consideriamo pure che ci sono le testimonianze di diversi dei protagonisti di quel periodo là, tra cui giornalisti musicali come Federico Guglielmi, come Giancarlo De Chirico, che è quello che ha intervistato i tre Nirvana per Video Music nel 1991 al Castello. Poi c'è
Massimo Bernardi, Ginevra Baldassarri, Stefano Zurlo, che lui era l'organizzatore del concerto romano nel secondo ci ha aiutato.
Oggi è boss di Goodfellas, Stefano Zurlo, di Tripulsione.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Ma c'è il trailer su YouTube, sul profilo di Daniela Giombini, i profili di Instagram, Facebook, o quello di Tribal Cabaret, la fanzine che facciamo insieme Daniela ed io.
Alla prossima!
Ciao, grazie!
Ciao, grazie!
La produttrice Daniela Giombini e il montatore Dario Calfapietra sul documentario Rome as You Are di Tino Franco, Marco Porzia, Daniela Giombini, in proiezione a Roma al Casale Garibaldi venerdì 6 giugno 2025.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.